Chéri di Colette. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Anna Bassan Levi. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Undicesima puntata. Le strade della memoria.
Dopo che aveva sorpreso Edmé davanti allo specchio, colta in quel peccato di esaltazione, di rossore, di disordine, Chéri era ancora in attesa. Lasciò passare il tempo senza aggravare, precisandola a parole, la certezza di una complicità, ancor quasi casta, tra sua moglie e l'ufficiale medico Arnaud. Chéri si sentiva più leggero, infatti, e prese l'abitudine, verso il crepuscolo, di sedersi in giardino su una poltrona di vimini, come se fosse approdato durante un viaggio nel giardino di un albergo, guardando attonito la notte imminente, mentre tra i rami del frassino screziato si accendevano gialle le stelle di luglio. Al principio di quel mese provò una nuova macchina scoperta che battezzò la mia auto da stazione termale. Sulle strade imbiancate dalla siccità condusse con sé alcuni amici e anche Desmond.
Erano oche!
Alla prossima curva potresti trovarti di fronte a un camion o una coppia di buoi!
Ma non è fantastica? Ha uno sterzo prontissimo! E poi con questo caldo i contadini non portano mica a spasso i buoi!
Senti, io ti ho dato retta e mi sono preso un giorno di vacanza. Stasera però sarò nel mio locale! Oh! Scusa, ma tu, Fred, mi dici che senso ha passare in questo modo le giornate?
Sai, Desmond... E quando nel dicembre del 18 sono tornato a casa per una convalescenza...
Sì, sacrificasti una rotula per la patria.
Ogni mattina, quando mi risvegliavo, affrontavo un'interminabile giornata di attesa. Oh. E in un primo tempo non me ne sono preoccupato. Pensavo che dipendesse da certe malsane abitudini di vita militare. Mi dicevo, oggi sto bene, domani starò ancora meglio. A Natale sarà una cosa da vedere. Ma una volta passato il Natale... Ho ripreso ad aspettare.
Ad aspettare che cosa?
Aspettavo. Magari solo la colazione del mattino. Ma già quel piccolo fatto mi metteva addosso un'impazienza clamorosa. A che cacchio combinano quei lavativi di sotto con il caffè? Gridavo. O trattenevo Edmé che andava di fretta perché mi portasse un altro panino caldo di cui non avevo neanche più voglia. E così, ma solo per cattiveria, per ritardarne l'uscita. Per rinviare il momento in cui... Avrei ricominciato ad aspettare.
Non te l'ho già detto, a te manca un'attività qualsiasi, qualcosa che ti impegni a fondo.
Ma sì, ho provato ad impegnarmi. Un tenente rumeno, un tale cui ricorre Edmé quando ha bisogno di cotone idrofilo o per postulare nei misteri. Sai qual è la sua teoria, no? Quello che il governo nega un francese senza tanti complimenti, uno straniero lo tiene sempre. Beh, quel rumeno mi ha riempito la testa magnificandomi i doveri di un soldato illeso o quasi.
L'eroica rotula.
Additandomi la purezza paradisiaca dell'ospedale Coictier. E così mi sono sentito in dovere di scortare Edmé nel suo ospedale, immergendomi in quel terribile odore di antisettico e di putrefazione. Tra i piedi congelati ho riconosciuto un commilitone. Mi sono seduto sulla sponda del suo letto, sforzandomi di trattarlo con quella cordialità che si immagina solo nei romanzi o nei drammi patriottici. Io so benissimo che un uomo uscito indenne dalla guerra non ha né simili né uguali tra i mutilati.
Non è che ti sei caricato di un pesante senso di colpa solo per il fatto di esserne uscito vivo?
Figurati, solo per scrupolo passavo fra quei letti con un braccio contratto o strascicando una gamba.
Ti ci vedo proprio con quel tuo leggero passo da ballerina.
E poi quel biancore, ma dappertutto biancore. Nessuno che facesse a quei poveri esseri l'elemosina, dico, metti un po' d'ombra. Stavo per dirlo a mia moglie, ma tira le tende, fa mettere un ventilatore, porta via quella pasta scotta, quel poveretto che sta male, ha gli occhi che si chiudono, ma fallo mangiare verso sera, dà loro un po' d'ombra. Sì, poi è arrivato il primario, il dottor Arnaud, e subito mi è passata la voglia di dare consigli e di offrire aiuto.
Questo Arnaud ti dà proprio sui nervi, chérie? Gelosia.
Gelosia? No. È la solita storia. La solita storia del primario.
Ogni sera Chéri tornava a Parigi tagliando l'aria variegata di caldo e di fresco che si spogliava della sua fragranza man mano che si avvicinava alla città. Un giorno prese con sé la baronessa Camille de la Berche, virile compagna, che ai caselli del Dazio salutava portando l'indice al piccolo feltro ben calcato in testa. Gli parve rasserenante, avara di parole, attratta dai ristorantini all'ombra dei glicini e delle osterie di paese che sanno di cantina e di sabbia bagnata di vino. Si stupiva di trovarla degna di rispetto perché era semplice e intuiva confusamente che una donna gravata da una perversione sessuale non può reggerla senza coraggio e senza una certa grandezza da condannata.
Manca il ghiaccio, i rosai muoiono abbrustoliti dalla siccità. Questa locanda sarebbe perfetta se ci fosse un po' più di cura da parte di questi contadini.
Ma non sarebbe più una locanda. Sarebbe un ristorante alla moda, sarebbe pieno di ufficiali americani e rumeni.
Sai, ho nostalgia delle lunghe serate di luglio a Ney. Tua madre sì, lei sa come si tiene un giardino. Anche quello di lei era fresco, era più piccolo ma era così carino.
Perché ha detto era?
Ma in che mondo vivi?
Ha cambiato casa?
Lo sanno tutti, ragazzo mio. È stato un bel colpo, perbacco. La vendita della palazzina agli americani. L'ho visto il suo appartamento nuovo. È piccolo ma accogliente. Lì quando ti siedi non riesci più ad alzarti.
E adesso? Dove abita?
In Rue Renoir. Possibile che tu non lo sapessi? Da quando non la vedi?
Oh, è tanto. C'è stata la guerra. Poi la convalescenza.
Adesso sei ritornato, ragazzo mio.
Sì.
Oh, farà caldo a Parigi stanotte.
Sì.
Senti, se hai voglia possiamo rimanere qui fino a domani. A me basta comprare una saponetta e uno spazzolino e poi con me non corri pericoli, caro. Potremmo telefonare a tua moglie e prendere il largo domattina, verso le 4, col fresco.
No. Non posso.
Non puoi. Su, andiamo. Oh, non pensavo che ci tenessi ancora tanto a quello, dato che ci tieni.
A cosa?
Già, di giorno te ne vai in giro, ma di sera rientri sempre alla base. Sei proprio incastrato.
Non si può nasconderle nulla, baronessa. Vado a prendere la macchina. In meno di 2 ore siamo a casa.
Non dimenticò più il loro ritorno notturno, il rosso triste che aveva indugiato a lungo a occidente, l'odore di erbe, le farfalle piumose prigioniere nel raggio dei fari. La baronessa, massa nera e spessita dal buio, vegliava accanto a lui. Chéri guidava con prudenza, si fidava della sua vista acuta e delle sue membra attente, ma pensava a suo malgrado alla vecchia signora corpulenta ed estranea, immobile alla sua destra. Incastrato, mi ha detto che sono incastrato. E a un tratto fu preso da una specie di sgomento, un'irritazione nervosa che per poco non gli fece investire un carro senza lanterna. A quel punto una grossa mano gli si posò sull'avambraccio. Attento, figliolo. Chéri non s'aspettava né quel gesto né quella dolcezza di tono, ma nulla giustificò l'emozione che gli seguì. Proseguì meno veloce, distratto dai raggi spezzati, dagli zigzag d'oro e dalle penne di pavone, che danzarono per qualche attimo intorno ai fari, tra le lacrime che gli riempivano gli occhi.